Civicamente. I diritti popolari a livello federale. Praticamente in nessun altro Stato la partecipazione democratica del popolo è così ampia come in Svizzera. La lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero degli abitanti relativamente piccolo, nonché l'alto tasso di alfabetizzazione e un'offerta diversificata dei media, sono determinanti per il funzionamento di questa forma particolare di Stato. Professor Pasquale Genasci, basandoci sulla Costituzione federale, secondo la quale il popolo svizzero è il sovrano del paese, ossia la massima istanza politica che comprende tutti gli adulti aventi la cittadinanza svizzera, spieghiamo le elezioni del Parlamento bicamerale.
Per quanto riguarda le elezioni, bisogna dire che il Consiglio nazionale viene eletto con il sistema proporzionale introdotto nel 1919, per cui un partito riceve un numero di deputati proporzionale alla forza elettorale. Dal 1931 l'elezione avviene ogni 4 anni. Invece le elezioni per il Consiglio degli Stati non sono disciplinate a livello federale in nome dell'autonomia, ma da prescrizioni cantonali. Ecco, per quanto riguarda i partiti, direi che abbiamo 3 grandi aree, 3 grandi filoni. Innanzitutto abbiamo la grande famiglia liberale, che aveva come obiettivi il rafforzamento dello Stato federale e l'ampliamento dei diritti politici. Questo partito evidentemente è alla base della costruzione dello Stato svizzero, e in particolare gli ideali furono ampiamente attuati nelle Costituzioni e del 48 e del 1874. Il partito si chiamerà Partito Radicale Democratico Svizzero a partire dal 1894. Dall'altro abbiamo l'altra grande corrente, quella dei conservatori, che difendeva le autonomie dei cantoni e la libertà delle chiese. Ecco, si organizzerà come Partito Conservatore Svizzero a partire dal 1912. La terza grande area è quella, diciamo, di sinistra, e quindi la socialdemocrazia, la società del Grütli prima, poi che era una società democratica e progressista, poi la socialdemocrazia, che ovviamente portava avanti quelle che erano le istanze essenzialmente della classe operaia. Ecco, diciamo, da queste 3 grandi categorie sono poi nate delle scissioni. Da quella liberale è poi uscita, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quella che oggi è l'Unione Democratica di Centro e che allora, dal 1937, si chiamava il Partito Svizzero dei Contadini, Artigiani e Borghesi. Dalla sinistra, evidentemente, anche lì ci sono state parecchie scissioni. La più nota è quella del Partito Comunista Svizzero, nato nel 1920. Ma scissioni ci sono state anche nel campo conservatore, con per esempio l'uscita dei cristiano-sociali. Questi dunque, diciamo, i grossi partiti. Poi ci sono altri partiti più piccoli e più recentemente, diciamo, ci sono quei partiti nati che hanno concentrato la loro attenzione più su una tematica, come per esempio il Partito Ecologista oppure il Partito degli Automobilisti, o negli anni 70 e 80 il Partito Repubblicano e l'Azione Nazionale.
I diritti popolari a livello federale, qui si parla del diritto di voto, di eleggibilità, di iniziativa, il referendum, il diritto di petizione.
Sì, certo, il diritto di voto e di eleggibilità lo possono esercitare tutti i cittadini svizzeri, è bene precisare quindi uomini e donne, perché dal 71 anche le donne possono votare e che hanno compiuto i 18 anni. La Svizzera ha effettivamente una tradizione di partecipazione democratica del popolo alle decisioni attraverso appunto altri strumenti, quale il diritto di iniziativa. I cittadini hanno la facoltà di proporre una modifica della Costituzione federale e per la riuscita dell'iniziativa sono necessarie 100.000 firme da raccogliere in 18 mesi. Ricordo che è appena stata approvata dal popolo l'iniziativa popolare generica, che permetterà anche la modifica di leggi. C'è poi il diritto di referendum, quindi il popolo può esprimersi sulle decisioni del Parlamento. 50.000 cittadini aventi il diritto di voto possono chiedere che una legge o un decreto venga sottoposto al voto popolare. Abbiamo quindi il caso del referendum facoltativo, mentre invece modifiche costituzionali o l'adesione a organizzazioni internazionali sottostanno al referendum obbligatorio. E infine il diritto di petizione, che è un diritto di rivolgere richieste scritte, iniziative e ricorsi alle autorità, che non sono però obbligate a rispondere.
Sull'esercito che cosa si può dire sulla politica militare e il concetto di difesa della Confederazione?
L'esercito svizzero, innanzitutto bisogna ricordare, è un esercito di milizia e che i suoi compiti sono di proteggere il paese e la popolazione in caso di conflitto armato e di mantenere la pace. È chiaro che oggi il primo compito è meno importante rispetto alla prima parte del Novecento, per cui oggi si insiste anche su altri aspetti, per esempio sul promuovimento della pace in ambito internazionale. Per esempio l'esercito interviene spesso in altre situazioni straordinarie, come in caso di catastrofi tecnologiche o naturali. Oggi non più, ma nel passato è intervenuto anche in caso di minacce gravi alla sicurezza interna, e qui soprattutto durante scioperi e conflitti sociali.
Parlando di esercito, non si può non parlare del principio della neutralità, professor Giannasci.
Certo, la neutralità è un punto fondamentale, ma qui bisogna evidentemente collegarsi alla storia, e questo mi permette di dire che la civica è una materia strettamente collegata alla storia, e dobbiamo assolutamente renderci conto che qualsiasi principio fondamentale, qualsiasi istituzione eccetera, non si possono capire se non sono contestualizzate nel momento storico. Ecco, la neutralità ha una storia molto lunga. Dobbiamo dire che diverse sono state le ragioni alla base della neutralità, e fra queste ne citerei due importanti. Prima di tutto il fallimento della politica di potenza della Svizzera all'inizio del Cinquecento, e secondariamente la divisione religiosa tra cattolici e protestanti che ha indebolito la Confederazione e che per alcuni secoli si è trovata nell'incapacità quindi di condurre una politica estera degna di questo nome. È noto poi che la neutralità perpetua della Svizzera risale al 1815, quando le potenze presenti al Congresso di Vienna ritennero tale neutralità nell'interesse dell'Europa. Essa avrebbe dovuto infatti costituire una sorta di stato cuscinetto in funzione antifrancese. La neutralità fu in pericolo a varie riprese durante l'Ottocento, ma il momento più difficile lo si ebbe durante le guerre mondiali. Nel primo conflitto la Svizzera si divise nelle simpatie per i belligeranti e ne risentì parecchio la coesione nazionale. Come poi hanno dimostrato gli studi più recenti, la Svizzera è riuscita solo in parte a mantenere la propria neutralità durante la Seconda Guerra Mondiale. Un problema che ha dovuto affrontare la Svizzera, una domanda a cui ha dovuto rispondere spesso, è stata questa: è compatibile la neutralità con l'adesione ad organizzazioni internazionali? E ha risposto sì, malgrado forti opposizioni, ricordo in due momenti particolari. Nel 1920, quando aderì alla Società delle Nazioni, allora ottenne lo statuto della neutralità differenziata, nel senso che non era obbligata a partecipare ad azioni militari, e poi nel 2002 con l'adesione all'ONU. Ecco, quindi direi che ancora oggi la neutralità è uno strumento in grado di preservare l'indipendenza e l'identità della Svizzera. Questo è veramente un principio fondamentale, e l'abbiamo visto ancora quando ha dovuto decidere se lasciar transitare gli aerei statunitensi sul proprio territorio.
La neutralità svizzera dunque come pilastro fondamentale della politica estera del nostro paese. Veniamo ora alla sicurezza sociale e in particolare, professor Giannasci, al diritto d'asilo.
Sì, il diritto d'asilo possiamo definirlo il corollario della neutralità, e fu esercitato molto presto dalla Confederazione, dapprima in favore dei rifugiati per motivi religiosi e poi politici. A volte bisogna dire che la politica verso i rifugiati va di pari passo con quella verso gli stranieri in generale. Dopo il 1848 e fino alla Prima Guerra Mondiale vi è infatti una certa libertà per gli stranieri di stabilirsi in Svizzera, anche se non manca una sorveglianza, in particolare a fine Ottocento, di una parte degli stranieri e della loro attività. Dopo la Prima Guerra Mondiale invece inizia una politica molto restrittiva nei confronti degli stranieri e dei rifugiati politici in particolare, verso i quali nel 1942 si chiudono praticamente le frontiere perché, come disse il consigliere federale von Steiger, la barca è piena. Qui va comunque fatta una differenziazione, in quanto una parte dei cantoni, tra cui anche il Ticino, praticarono una politica più liberale nei confronti dei rifugiati. Per venire alla storia più recente, a partire dagli anni 60 e 70 in Svizzera ci si preoccupa dell'inforestieramento, mentre dopo il 1985 si fa più acuto appunto il problema dei rifugiati, nei confronti dei quali le autorità praticano una politica sempre più restrittiva, che ha portato ripetutamente alla modifica della legislazione in materia.
Sulla sicurezza sociale e sulla politica dei trasporti e della comunicazione, che cosa si può dire?
Sulla sicurezza sociale bisogna dire che le guerre hanno accelerato questi aspetti. Alcuni cambiamenti fondamentali li abbiamo all'indomani della Prima Guerra Mondiale, proprio perché la guerra ha creato una serie di problemi sociali, economici, e quindi, per esempio, cito la settimana di 48 ore, è stata introdotta proprio all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, proprio per non trovarsi nella stessa situazione in cui ci si era trovati nel primo dopoguerra, si è introdotta l'assicurazione vecchiaia e superstiti, che è del 1948 e che è evidentemente un punto basilare,
un pilastro
della politica sociale. Evidentemente la Svizzera ha ancora parecchio da fare. Pensiamo ad esempio a un'assicurazione maternità bocciata dal popolo, introdotta in qualche cantone, e al vaglio attualmente è una nuova proposta molto meno ambiziosa della prima.